Siamo live. Benvenuti tutti in questa nuova puntata di Dipen Crimini. Io sono Palla e siamo tornati con una terza, direi, puntata su Avetrana. Chiunque stia ascoltando questa puntata vada a recuperarsi le due precedenti, soprattutto la penultima, no? La commedia umana, che qualcuno giustamente mi ha suggerito poteva chiamarsi la tragedia umana, visto che è una tragedia. Ovviamente il giochino commedia-tragedia era esattamente quello, quindi sì. Sto sempre di più, visto anche tutte le cose che sto leggendo, che sto studiando, che sto rianalizzando, tutti i documenti, gli atti, sto sempre di più entrando, no, un po' come con Meredith e come, sapete già, succederà probabilmente tra un mesetto circa, su Erba. Sto entrando in questo spazio mentale per cui siamo in un cantiere aperto, cioè dove non mi sta più bene che ci siano 3-4 puntate e poi devo cambiare caso, ma voglio che Avetrana e Erba, e in parte sarà anche Meredith così, ma Meredith è un discorso a parte, rimangano comunque dei casi sempre aperti e sempre con sempre nuovi spunti. Questa puntata, come sempre nell'ultimo mese e speriamo anche in futuro, è offerta da BookBeat, siamo sempre in collaborazione con loro. State scaricando in tantissimi il codice promozionale Dipen, che vi permette di avere 2 mesi gratuiti, e di questo vi sono assolutamente grato. E se non l'avete ancora fatto, fatelo, avete ancora tempo e modo di farlo. Se volete più puntate, se volete più contenuti, se volete più qualità, se volete un prodotto Dipen migliore, è il modo migliore per supportarci, è gratuito, ci mettete circa 2 minuti a scaricarlo e a appunto inserire il codice sconto, e a noi cambia la vita, perché stiamo cercando di rendere Dipen un lavoro, e per la prima volta dopo 4 anni ci sembra, non dico di avercela fatta perché quello assolutamente no, però sembra un sogno realizzabile sotto tanti punti di vista. Siamo ovviamente all'inizio di questa idea, però questo inizio parte anche da voi, e per adesso tantissimi avete messo il codice sconto, e però tantissimi altri che ascoltano e non l'hanno ancora inserito, appunto mi faccio, so che sto tirando una pipa pazzesca, però se volete darci una mano, inserite e sfruttate il codice sconto Dipen su BookBeat. Tra l'altro avete un prodotto figo, gratuito, cioè non vi costa nulla se non 2 minuti del vostro tempo, e vi assicuro che se lo fate, come lo state facendo e continuate a farlo, nei prossimi mesi ci divertiamo parecchio, perché c'è tantissima carne al fuoco. Partiamo subito da Avetrana e da quello che mi sta un po' capitando in questi giorni. Io sto ultimando la lettura del libro, sempre su BookBeat, di Sara, libro che mi sta piacendo molto, libro di cui arriverà una recensione dedicata, voglio fare una puntata a parte proprio sul libro, quindi non voglio citarlo troppo, ma come poche volte mi è capitato, come nell'ultimo anno e negli ultimi anni in realtà solo su Meredith mi è capitata questa ossessione, visto che la parola ossessione ritorna in questo caso, no? L'ossessione di Sabrina per Ivano è un po' l'ossessione che io sto vivendo e che mi sta consumando su Avetrana. Caso che io, dopo averlo trattato, dopo Avetrana Fast and Furious Edition e tutte quelle menate, avevo completamente rimosso dalla mia testa, no? Era finito in un dimenticatoio mentale dove purtroppo ogni tanto le cose vanno a finire. In realtà ne è uscito con una forza che non pensavo avesse. Saranno gli atti che sto studiando, saranno la sentenza che ho proprio oggi, le 1600 pagine della sentenza di primo grado che oggi stavo risfogliando proprio in preparazione alla puntata. Fatto sta che ho talmente tante cose da dire che poi faccio fatica a dare una struttura a 45 minuti, è per questo che questa struttura un po' più open, che mi permette di pensare non soltanto a devo chiudere 45 minuti di puntata senza annoiare le persone, ma cerchiamo di compiere un'indagine, diciamo, più ad ampio raggio. Poi settimana prossima parleremo di un'altra cosa, poi torneremo su Avetrana. Insomma, settimana prossima vorrei fare appunto 2 puntate, una sulla recensione del libro, una su un altro argomento. Insomma, voglio che Avetrana sia una costante di quest'anno, come poi appunto dicevo prima sarà Erba. E poi vabbè, ne parliamo. Io Ultimamente ho rivisto alcuni video. Ciao Cremaut, Silvia. Ho rivisto alcuni video, ho ascoltato alcuni podcast innocentisti. E secondo me bisogna fare una premessa in questa puntata. Cioè, bisogna delineare le tre possibili, non tanto ricostruzioni. Quello ci sarà una puntata che sto preparando, ma mi manca, sarà molto lunga e sarà molto complicata. Quindi sto anche pensando non solo a prepararla, ma anche a semplificarla con tutti gli orari, i tabulati, le celle, tutto quanto. Ma quella arriverà sulle varie ricostruzioni. No, Massimiliano, non è disponibile per tutti. Io ce l'ho, ma non posso inviarla, quindi mi dispiace. Il punto è questo, secondo me. Cioè, che cosa può essere successo quel giorno? Secondo me sono tre varianti. Poi è chiaro che all'interno di queste tre varianti, che adesso esponiamo e commentiamo velocemente, possono esserci delle variazioni sul tema, chiaramente, però tendenzialmente sono queste tre varianti. Prima variante, le confessioni di Michele, di cui oggi parliamo, in parte, la prima confessione o una delle confessioni di Michele dove lui si autoaccusa, che è la confessione che ancora oggi lui proclama, che è quella che ha proclamato e che è quella che ha appunto raccontato in tribunale e che è quella che poi ultimamente che è uscito dal carcere racconta. Quindi lui che è nel garage, attira Sara o Sara va autonomamente, adesso parliamo anche di questi aspetti, nel garage, lui la uccide, nasconde il cadavere e poi per un rimorso di coscienza fa trovare, diciamo, il corpo al mondo. Quindi questa è una situazione assolutamente possibile per quanto mi riguarda. Ha dei vuoti di sceneggiatura che io sfido anche i più strenui innocentisti a colmare, cioè ci sono dei vuoti obiettivamente, di cui parliamo più tardi, preoccupanti e che secondo me minano un pochettino, no? La validità, la potenza di questo racconto. La seconda ricostruzione è quella che ha portato all'ergastolo Cosimo e Sabrina. Io faccio un inciso, visto che qualcuno mi ha già scritto: ma tu sei si vede dal tuo racconto che sei chiaramente per l'ergastolo cioè sei a favore della procura. Io ho detto, mi sembra anche nello scorso podcast, cioè scorso volte col trattato, che io sono contro l'ergastolo di Sabrina e Cosima, perché sono, anche qualora fossero colpevoli, perché sono dentro. Innanzitutto senza una chiara premeditazione, quindi già l'ergastolo diventa complicato, ma le prove a loro carico sono quantomeno valenti del ragionevole dubbio, cioè questo poi ne discutiamo, quindi io assolutamente per quanto mi riguarda dovrebbero essere libere, ma riconosco che esiste un impianto accusatorio nei loro confronti, comunque indiziario, ma esiste. Comunque, Michele Misseri dice la verità nella sua prima confessione del 6 ottobre, tra la notte del 6 e del 7 ottobre del 2010, quindi è stato lui, ha fatto tutto lui. Seconda possibilità, quella della procura, quindi un omicidio commesso, diciamo, in correità tra Sabrina e Cosima, e poi Michele si occupa semplicemente della parte successiva, quindi dell'occultamento del cadavere. Secondo me esiste anche una terza possibilità, che tra l'altro Crimeout nel loro podcast ha un pochettino delineato, hanno discusso brevemente di questa cosa. Secondo me era uno spunto che valeva la pena di amplificare, cioè di indagare un pochettino più profondamente, cioè di una possibile colpevolezza nell'azione omicidiaria di Michele Misseri, ma poi di un coinvolgimento familiare invece in quello che avviene dopo, cioè, mi spiego meglio. Secondo me esiste una possibilità terza che non è stata a mia conoscenza, quindi sicuramente ha una visione limitata degli atti. Io non ho trovato questa ipotesi da nessuna parte, cioè Michele Misseri che uccide Sara viene scoperto da Sabrina e poi insieme a Cosima pianificano, diciamo, i comportamenti successivi. Qualcuno che ha studiato il caso potrebbe dirmi: ma come non è stato discusso? C'è una confessione di Michele Misseri, che dice esattamente questa cosa. E questo è un bellissimo gancio, così se qualcuno vuole fare podcast impara che cos'è il gancio, cioè mi dà il gancio per introdurre un nuovo argomento, ovvero la figura mistica di Michele Misseri. Michele Misseri, il 6 ottobre, la notte tra il 6 e il 7 ottobre, in un bellissimo quanto tragico verbale di 119 pagine, e che questo non cercatelo perché non lo trovate, non lo trovate intero, diciamo, confessa l'uccisione e sostanzialmente annuncia al mondo la morte di Sara Scazzi. Vi ricordate tutta la polemica perché a Cosima, alla mamma di Sara viene annunciata la confessione di zio Michele in diretta su chi l'ha visto, mi sembra fosse. E, insomma, c'era stata tutta quella polemica. Fatto sta che la notte tra il 6 e il 7 ottobre Michele Misseri confessa al mondo l'omicidio di Sara Scazzi, della nipote. Lo fa al termine di un interrogatorio molto difficile, molto lungo, dove i due PM riescono a far breccia nell'emotività di Michele. In che modo? In un modo molto furbo, cioè mettono e iniziano a far vedere a Michele che ci sono tutta una serie di dettagli che non tornano nella sua ricostruzione. Cioè, ma hai detto che Sabrina era in camera, poi era in sala, ma hai detto che Cosima dormiva, ma poi era di qua, hai detto che mangiavi e poi andavi nella sdraio invece. Tutta una serie di robe del genere. È chiaro che Michele Misseri va in super confusione, non si ricorda più tutto quello che hai detto prima, quindi lo mettono in difficoltà finché a un certo punto c'è una pausa nell'interrogatorio. Siamo a notte inoltrata, l'interrogatorio va avanti da ore. Chiaramente c'è il verbale dove ci sono tutta la trascrizione di questo verbale, di questo interrogatorio, finché a un certo punto, con un filo di voce, no? Proprio nel verbale c'è scritto a bassa voce, sussurrando, lui dice, di fronte a quasi un'invocazione del PM che gli dice: Michè, dici almeno dov'è il corpo, facci ritrovare il corpo, che almeno lo facciamo funerale. Lui dice: Contrada Mosca, no? E da lì inizia l'epopea narrativa, la poetica misseriana, perché di poetica si tratta, cioè di deliri artistici, narrativi, poetici di un uomo che chiaramente si è infilato in una situazione che non gli compete, non gli compete intellettualmente, a livello linguistico, a livello umano, ma che poi è il cardine, cioè la pietra angolare di questo caso. Cosa dice la notte del 6 e 7? Cioè lui dice, scende Sara, mentre io non riesco a far andare il trattore, mi prende una specie di raptus. Poi descrive, dice anche appunto la storia, che era vestita in modo un po' provocante, chiaramente non è vero, la uccide, quindi in un momento di confusione la uccide, poi dice che la porta sotto il famoso fico dove lui da piccolo era stato violentato dal padre da un amico del padre, perché anche lì poi la storia viene raccontata e riportata in maniera diversa, comunque dove ha subito delle violenze, e tutto ci fa credere che racconti la verità quando appunto racconta delle violenze che anche lo zio Michele stesso ha subito. Lì avrebbe spogliato il cadavere di Sara, avrebbe avuto un rapporto sessuale col cadavere, mi scuso per l'immagine non proprio piacevole, ma riporto quello che lui dice, e poi a quel punto avrebbe spostato il corpo appunto nel pozzo dove poi verrà ritrovato, perché gli viene in mente che il fico era un luogo in cui dei suoi parenti ogni tanto andavano appunto a raccogliere i fichi, e quindi avrebbero trovato il corpo, mentre quel pozzo era sostanzialmente in disuso. E quel pozzo, tra l'altro, nel libro che trovate su BookBeat di Sara, su Sara Scazzi viene detto, io questa cosa non lo so e non l'ho mai trovata da nessun'altra parte, ma è un'osservazione che mi sento di riportare, che se zio Michele non avesse confessato l'ubicazione di questo pozzo, il corpo di Sara probabilmente non sarebbe mai stato trovato, e quindi oggi saremmo qua magari a commentare una Denise Pipitone 2, per esempio. Zio Michele dà questa confessione. Poi ci sono anche varie confessioni, ce n'è una un paio di giorni dopo, il 9, ce n'è una il 15, ce ne sarà poi, cioè, inizia la poetica novembrina, dove c'è tutte le accuse a Sabrina. Ma da subito gli inquirenti si accorgono di una serie di questioni che non tornano. Ma lui stesso si accorge di una serie di questioni che non tornano. La prima, questa che fa un po' ridere, se vogliamo, è che lui nella prima confessione dice: io vi porto lì, ma non ditelo a mia moglie. Questa cosa ha molto insospettito gli inquirenti sul ruolo della famiglia, perché sembra quasi che è stato letto in questo modo. Cioè, ci sono due chiavi di lettura su non ditelo a mia moglie. La prima cosa è: non dite a mia moglie che sono stato io, e quindi presuppone una non conoscenza di Cosima, di quello che ha fatto. L'altra è: non dite a mia moglie che vi ho portato io a Contrada Mosca a trovare il corpo. Che quindi Cosima sapesse benissimo dove era il corpo, ma non dite a mia moglie che l'avete trovato in maniera cercandola, non che ve l'ho detto io. Ci sono queste due interpretazioni. Seconda cosa, vanno avanti gli interrogatori. I dettagli di Zio Michele vengono aggiunti, vengono rimossi. C'è il dettaglio della SIM, per esempio, famoso. Cioè lui a un certo punto dice, qua siamo ancora a settembre, che mentre sta strangolando la nipote, suona al telefono. Che io vi dissi, se vi ricordate bene, nella prima puntata di Avetrana 2, io vi dissi: quello secondo me è uno degli indizi più forti a sostegno della colpevolezza di Zio Michele. Perché? Perché noi sappiamo, perché abbiamo tre testimoni che ce lo dicono, più il tabulato telefonico, abbiamo Sabrina Misseri, Mariangela Spagnoletti e Alessandra Spagnoletti, sorella minore di Mariangela, che ci dicono che quando arriva Mariangela in macchina davanti alla villetta dei Misseri, sono più o meno le 14:40, 14:41 del 26 agosto 2010. Bene, in quel momento Sabrina è già fuori, e questo dettaglio lo discutiamo dopo. Sabrina è già fuori e chiama Sara. 14:42, c'è cioè la famosa chiamata fatta dal cellulare di Sabrina nei confronti del cellulare di Sara. Sono circa 6-7 squilli. Non risponde. A quel punto succede che 2 minuti dopo, in realtà meno di 2 minuti perché erano tipo 14:42 e 40 secondi, e alle 14:04 e qualche secondo, c'è una seconda chiamata di Sabrina e il telefono risulta spento. E lui dice: mentre io la stavo strangolando, cade il telefono, si stacca la batteria, che quindi, no, ci siamo sulla logica, cioè lui la sta strangolando, Sara ha in mano il telefono, riceve questa chiamata di Sabrina, cade il telefono si apre perché appunto salta il coperchio, salta la batteria, quindi Sabrina dall'altra parte sente il telefono che si spegne perché perde la linea chiaramente togliendosi la batteria, e quando 2 minuti dopo riprova a chiamare non trova chiaramente linea perché il telefono è ancora spento. Io avevo detto che secondo me questo dettaglio, che lui difficilmente può aver visto, cioè può averlo visto in un'altra situazione di cui dopo parliamo, ma è un dettaglio molto specifico che lui non avrebbe motivo di raccontare se non l'avesse vissuto. Ma a ciò aggiunge che si è staccata anche la SIM card. Una persona, di cui non cito il nome, uno di voi, mi ha scritto dicendomi, mandandomi una bella foto del telefono, del modello Nokia 735 di Sara Scazzi, facendo vedere, che ovviamente questa cosa la sapevano anche gli inquirenti, che hanno incalzato Zio Michele sulla SIM, perché sulla SIM lui fa un casino che voi non potete avere un'idea. Perché? Perché lui a un certo punto dice: si stacca la batteria, poi non ha chiaro perché ogni volta cambia idea su. Ma una volta dice che il telefono lo porta subito in macchina, una volta dice che si dimentica lì il telefono e quindi cosa fa? Torna dopo, successivamente, quando Sabrina e Cosimo sono fuori a cercarla, sono in caserma, e nasconde il telefono. E dice che la sera stessa, in una delle confessioni, dice a Sabrina di aver perso qualcosa nel garage, qualcosa di piccolo, e di aiutare a trovarlo. E lui dice, perché stavamo cercando proprio la SIM. Ma quando agli inquirenti chiedono, Michele, ma tu sai che cos'è una SIM? Lui risponde di no. E allora gli dicono, ma allora perché continui a parlarci della SIM se tu non hai ben chiaro che cos'è una SIM? Tra l'altro, quello che stavo dicendo di uno di voi che mi ha mandato la foto fa vedere in maniera chiara che in quel telefono la SIM era incastrata in un modo per cui non sarebbe mai potuto uscire da sola autonomamente. Perché era incastrata in un punto per cui tu potevi sbattere il telefono un milione di volte e la SIM non sarebbe mai uscita. Quindi il punto della SIM è molto sospetto e dal mio punto di vista è come se qualcuno, Sabrino Cosima per esempio, a conoscenza del dettaglio della SIM e del funzionamento della SIM, funzionamento alieno alle conoscenze di Michele Misseri, che non aveva idea di che cosa fosse una SIM, non aveva mai fatto una ricarica in vita sua, questo dice lui, dico io. Qualcuno però, evidentemente, in famiglia gli dice di questa SIM, dove è finita la SIM, perché lui la toglie la SIM e poi c'era tutto un suo racconto assolutamente misseriano, no? Nella sua follia su questa SIM. Ma sulla SIM lui si incarta. Perché? Perché gli inquirenti iniziano a capire che la sua confessione è strana. Quindi la SIM è quella. Poi cambia anche un po' il movente. Perché gli inquirenti, gli interrogatori successivi, gli dicono, Michele, ma perché? A un certo punto c'è un interrogatorio in cui il PM dice, Michele, io ho solo una domanda da farti. Perché? Perché l'hai uccisa? E lui inizia a raccontare una lezione che, secondo me, nella sua testa si è ripetuto, che è più o meno quello che lui ripete ancora adesso, quello che ha ripetuto a Far West ultimamente. Cioè, una giornata in cui lui aveva un forte mal di testa, il trattore che non parte, quindi che gli crea questa rabbia. Poi parliamo del trattore, adesso parliamo anche del trattore. Sara che lo avvicina da dietro improvvisamente, questo vestito del questa Sara che è appunto sotto il costume, ha sopra questo vestitino che un po' lo disorienta. Ogni tanto lui dice che lui ha allungato una mano su Sara, Sara invece questa cosa non è chiara, e poi il raptus, ok. Ora, parliamo un attimo del trattore. Il trattore è uno dei trigger di questo raptus, perché il trattore non parte. Sabrina Misseri, a processo, dice, il trattore non partiva mai, perché era un trattore vecchio che lui aveva già comprato con dei problemi, e Sabrina Misseri lo dice, una che aveva tutto l'interesse a dire, ma sto trattore, cazzo, era proprio lei aveva tutto l'interesse a dire, ma no, il trattore era l'unica ragione di vita di mio padre, quando non partiva lui si sentiva morire, peggio che se fossi morta io, cioè questo doveva dire Sabrina Misseri. Sabrina Misseri a processo dice, il trattore non partiva quasi mai, e che nessuno aveva ancora capito come farlo partire. Ma cosa ancora più interessante, che il 27 agosto 2010, il giorno successivo alla scomparsa, alla morte sappiamo, ma all'epoca era solo una scomparsa, di Sara Scazzi, Michele Misseri scende in garage, prende un martello, dà una botta sul motorino d'avviamento del trattore, gira la chiave e il trattore parte. Quindi, ripeto bene, perché questa cosa io non la sapevo, l'ho scoperta oggi, rileggendomi le sentenze. Il 27 agosto del 2010, Michele Misseri fa partire il trattore, subito. E a processo, anche il PM mi dice, ma scusi, il giorno prima non partiva, ha ammazzato la nipote per sta cosa, e il giorno dopo partiva. Sì, perché dice, ho parlato con un elettrauto, di cui non so fare il nome, quindi... Infatti gli chiede il PM, chi è questo elettrauto? Sentiamolo, cioè andiamo a prenderlo, parliamo, cioè capiamo. Lui ovviamente non saprà fare il nome di questo elettrauto, io dirà che non lo sa. Che gli ha detto che in questi casi basta dare una martellata sul motorino d'avviamento, il motorino parte e quindi... Quindi il trattore, che è il casus belli se vogliamo, cioè è la miccia, no, che fa nascere il dramma di Avetrana, in realtà probabilmente non aveva tutti questi problemi. Quindi il movente non è chiaro. Lui, che dice anche in svariate intercettazioni con i familiari, dove si capisce che lui ha l'ansia di non essere creduto, cioè il movente sessuale, lui lo abbozza per due motivi, perché noi adesso stiamo parlando dei moventi di Michele Misseri. Quindi il movente del trattore è un movente che è quello che c'è adesso, cioè il movente del 2024 è: trattore non parte, sono nervoso, caldo la testa, Sara mi dà un calcio nei coglioni e io la strozzo. Questo è quello che dice adesso. Ora, i PM giustamente dicono: Michele, capisce che è una teoria un po' strana. Lui allora, che sa benissimo che anche qualora quello che lui racconta è la verità, fosse la verità, c'è un problema di credibilità. E infatti lui racconta, quando gli chiedono perché ha raccontato di aver violentato il corpo di Sara da morta, cosa che non è vera, lui dice, lui dà due spiegazioni. Prima spiegazione, voleva giustificare il fatto che Sara venisse trovata, fosse stata trovata poi nuda, perché quando Sara viene estratta dal pozzo dove lui l'ha nascosta è nuda, e quindi lui voleva giustificare il fatto che avesse tolto i vestiti con appunto una giustificazione sessuale. E poi lui era convinto, questa è la vera motivazione, che un movente sessuale rendesse più credibile la sua confessione. E lo dice anche a Cosima, perché Cosima a un certo punto, la moglie, gli dice quando in prigione, il senso è un po' questo, faccio una parafrasi, però il senso è: spingi su sta roba sessuale, cioè è lì che bisogna andare a parare. E lui dice, anche qui faccio una parafrasi, ma non è successo così, cioè non l'ho violentata, ma se vuoi lo dico. Perché c'è un problema fondamentale in quel punto delle indagini, che lui ha confessato, ma gli inquirenti non gli credono. E qui faccio una... apro una parentesi, sapete che adoro farlo. Ed è... ho visto, come dicevo prima, solo su YouTube, un pezzettino di Muschio Selvaggio, visto che ci sono andati due esperti del mostro e della teoria dell'acqua. E... ho visto invece su Instagram un pezzettino dove l'esperta, adesso non mi ricordo il nome, se qualcuno se lo ricorda, la signora che ha fatto quel lavoro incredibile, no? Sulla teoria dell'acqua, dice che la confessione che avrebbe ricevuto Francesco Amicone non è stata, Francesco Amicone non è stato l'unico a riceverla, e quindi Gio Bevilacqua sarebbe, secondo, possibilmente appunto Zodiac, il mostro di Firenze. Ma io vi ho già spiegato spesso, ma lo rifaccio perché... ripetere come sempre aiuta, che una confessione non significa nulla. Se io confesso di aver ucciso Simonetta Cesaroni, io adesso vado in questura e dico: signori, Simonetta Cesaroni l'ho uccisa io, gli racconto tutta come l'ho fatto, cosa dicono? Ma scusi, lei è nato nel 1992, Simonetta Cesaroni è nata nel 1990, no? Cioè, il fatto che io confessi una cosa, se non è supportata da elementi logici o invece da delle prove, cioè dico che sono stato quello del delitto della sapienza, porto la pistola, a quel punto dice ok, combacia. Ma una confessione come quelle di Michele Misseri, che sono prive di una logica, di una coerenza, di una coesione, di una logica interna forte. Attenzione, non sto dicendo che sono impossibili o che sono inverosimili, attenzione a questo punto. Però, chiaramente, hanno dei limiti, questo credo che siamo tutti d'accordo. Lui non sa qual è l'arma del delitto, perché lui parla di una corda, poi parla di una cinta quando sembra una cinta, poi ritorna su una corda. Ma, e questo è già un problema, dice di averla poi buttata nella spazzatura e quindi mai più viene ritrovata. E in più c'è un altro problema fondamentale, la dinamica. E collego la dinamica a un'altra, non fake news, però a quest'altro filone, no? Delle famose, che ho visto su Far West, ho visto in varie trasmissioni che hanno ripreso il caso, no? Che qualcuno dice, Michele Misseri aveva delle ferite che Sara gli ha causato, e che non sono state repertate, non sono state attenzionate sufficientemente. Falso, non è vero, sono state repertate, e il 20-12-2012, sono a memoria, però 20-12, quindi 20 dicembre 2012, c'è una perizia, cioè scusate, c'è una relazione del dottor Strada, che è il dottore che ha fatto l'autopsia su Sara, che dice che ha visionato le ferite su Michele Misseri e che non corrispondono a delle ferite causate appunto da Graffi. Ma è lo stesso Michele Misseri che dice, anche qua in un'intercettazione ambientale, ma come fa ad avermi graffiato che aveva le mani davanti a me? Sì, poteva metterlo dietro, ma in una mano aveva il cellulare, anche qui c'è un dettaglio che gli inquirenti gli fanno capire. Il punto, e riprendo quello che dice Fuchs, che lui dice, Fuchs dice giustamente, però non direi che non sa qual è l'arma del diritto, lui lo sa, solo che gli credono, non gli credono, e quindi appunto cambia col cambiare del vento per essere creduto. Qui c'è un problema fondamentale che Fuchs ha individuato, secondo me, benissimo, intanto ringraziamo Luca Bianco per il caffè che ci ha offerto. Lui, un po' per sua personalità, per sua indole debole, un po' perché ha l'ansia di non essere creduto, sostanzialmente va dietro a quello che gli dicono, cioè gli dicono, ma non è che per caso è successo questo, lui dice sì è successo questo, ma non è che per caso non era una corda, ma è successo quest'altro, e quindi lui va dietro a queste persone, e quindi tutte le sue confessioni sono sostanzialmente un tentare di compiacere gli inquirenti, questo è fondamentalmente, e quindi io dico, la prima confessione è quella più pura, ma nella confessione più pura lui ci aggiunge tutta una parte di violenza sessuale sul cadavere che sappiamo che non è avvenuta. E quindi già questa prima confessione diventa complicata. Il movente quale sarebbe, fondamentalmente, adesso per aver visto che già mezz'ora che straparlo, per arrivare alla ciccia, il movente quale sarebbe di Michele Misseri? È un movente sessuale, come i fan della teoria del femminicidio sostengono? È molto complicato perché innanzitutto lui adesso non sostiene questa teoria. Lui adesso, e già a processo, dice io non aveva dato una pacca una volta a Sara, che Sara non ha interpretato, attenzione, Sara non interpreta quella pacca come una molestia. Perché dico questo? E lo dicono bene questa volta, perché ci sono delle cose su cui non sono d'accordo nella sentenza, ma lo dicono bene i giudici in sentenza. Se Sara avesse interpretato come una molestia o come qualcosa in più quella pacca di zio Michele, pacca che non è databile, 20 agosto, 21, prima, non si capisce, per cui sembra che ci sia stato uno scambio di soldi, attenzione che questa è una, cioè tutta la teoria della pacca, della molestia, è una interpretazione, cioè una versione di zio Michele, attenzione, non è che noi abbiamo terzi che lo sanno, e i giudici dicono, se Sara avesse interpretato quella pacca come una molestia, probabilmente lo avrebbe scritto sui suoi diari, dove scriveva sostanzialmente tutto o tantissime delle cose che le succedevano, e invece di questa situazione non fa riferimento con i familiari, non fa riferimento con gli amici, non fa riferimento con Ivano, con Sabrina, con nessuno. Quindi è verosimile che quella pacca ci possa essere stata, ma l'interpretazione che ha dato Sara di quella pacca magari non è stato di una molestia. Ma al di là di questo, il movente sessuale ad oggi, quindi, movente sessuale cosa intendo? Lui vede Sara, la vuole violentare e la strozza. Questo movente non è supportato né da alcuna evidenza, né soprattutto non è supportato da Michele Misseri. Quindi c'è un problema per questo, che secondo me è quello più logico, perché l'altro movente è, c'avevo caldo alla testa perché il motore non partiva. Che, capitemi, ora io ripeto, per me Michele Misseri al 60-70% è il colpevole materiale, no? È l'omicida materiale di Saraskazze. Ma mi metto nei panni degli inquirenti che dicono, ma che movente è? Perché c'aveva caldo e c'aveva mal di testa. Quindi c'è questo problema, bisogna stabilire quantomeno un movente. Attenzione, perché poi adesso parliamo del movente di Sabrina, il movente non è fondamentale nella giurisdizione italiana per stabilire la colpevolezza o no di un imputato. Cioè il movente non è fondamentale. Faccio un esempio classico, due ce ne sono fondamentali di casi che abbiamo già trattato. Garlasco, verosimilmente è stato Alberto Stasi, il movente non è chiaro. Ancora di più, Cogne. Verosimilmente è stata Anna Maria Franzoni a uccidere il piccolo Samuele, il movente non è stato accertato, se non appunto questa, anche lei, questa confusione mentale. Ma mentre di Anna Maria Franzoni c'è una documentazione e c'è uno storico di questa crisi d'ansia, questa difficoltà, la notte prima dell'omicidio chiamano la guardia medica perché lei non è in condizione psicologica, bla 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 bla, e c'è una specie di escalation. Nel caso di Michele Misseri non ci sarebbe. È vero che aveva delle difficoltà con la moglie in quel periodo, Pinco Pallo, però capite che siamo in una situazione dove un raptus è più... Raptus che, l'ultima volta che ne ho parlato, dicevo, non esiste a livello psicologico una spiegazione del raptus, cioè non è una malattia il raptus, ma al di là di quello. Quindi, il problema fondamentalmente di Michele è che non ha una dinamica chiara e precisa anche. E vi leggo questo screenshot che mi sono fatto della sentenza, che secondo me è interessante. Dice, perché il punto è che lui si confonde anche nella dinamica dell'omicidio. Perché la dinamica potrebbe essere stata più o meno questa, secondo Michele Misseri. Sara si avvicina da dietro, perché poi c'è la... adesso non mi ricordo se è l'ultima versione, c'è la parte dove lui dice stavo bestemmiando perché il trattore non partiva e Sara è scesa e mi ha detto zio, ma perché bestemmi? E a quel punto io l'ho toccata e poi lei si è girata per andarsene, io ho preso la corda e l'avrei strangolata con lei che ha in mano il telefono. E lei, tra l'altro, in una situazione assolutamente incredibile, che gli fanno notare anche gli inquirenti, non fa nulla per toccarlo, per graffiarlo, per... anzi tiene in mano il cellulare. E dice la sentenza, ancor più arduo è avvalorare la credibilità di un racconto secondo cui Sara, dopo essere stata posata sulla rampa del garage in direzione del portone e a pochi passi dallo stesso, invece di fuggire o comunque guadagnare rapidamente l'uscita, essendo comunque ormai libera nei movimenti perché non più soggetta alla presa di Michele Misseri, inspiegabilmente avesse deciso di trattenersi, tenendo sempre il cellulare in mano, quasi ad aspettare di essere uccisa dallo zio, il quale, senza voltarsi, sarebbe riuscito ad afferrare una corda posta alle sue spalle, facendola passare davanti al viso della nipote, sempre mentre Sara era ferma con il cellulare in mano. E io su questo tendo a essere d'accordo, fondamentalmente. Cioè, è molto complicato. Lui, tra l'altro, sempre con il professor Strada, ricordo, medico che ha svolto l'autopsia su Sara Scazzi, a un certo punto gli danno un foulard. Strada va in carcere, dà un foulard a Michele Misseri e gli dice, guardi Michele, io adesso faccio Sara, lei mi deve far vedere come l'ha strangolata. Michele Misseri all'inizio sono in piedi, ma Strada è più alto di lui, quindi non riesce bene. Allora Strada si siede e Michele Misseri la prima volta che prova a strangolarlo, in realtà non lo strangola, non riesce a strangolarlo. Allora gli dice, ma non è che ha fatto questo giro? E a quel punto lo strangola, nel senso che riesce a replicare. Quindi neanche la dinamica è chiarissima. E io sono d'accordo sul fatto che la dinamica è quantomeno curiosa. Perché comunque ci sarebbe, e non sto dicendo, attenzione, non sto dicendo che per forza dovevano esserci altre persone, una che la teneva come nella versione ufficiale, cioè una che la tiene ferma, e una che lo strangola. Non sto dicendo questo, sto dicendo che per me può essere stato benissimo Michele Misseri, io non ho nessuna difficoltà a crederlo, dico solo che date le confessioni, e chiaramente bisogna anche tenere in conto che questo ha cambiato idea 56 volte, perché se no non saremmo un sistema legale serio se non tenessimo in conto questo aspetto, date queste confessioni è molto complicato stabilire come lui l'abbia fatto, contando che non ci sono prove, perché se lui fosse arrivato e avesse detto, signori, questa è la corda, trovavano sopra il DNA di Sara, nessuno si sarebbe neanche posto il problema della dinamica. Se lui avesse portato una singola prova di ciò, e arriva un altro punto di cui non ho parlato, che mi ero segnato, cioè la discesa di Sara in questa cantina garage. Perché da subito, la zia di Sara, non Cosima, l'altra, la mamma di Sara, Sabrina a processo, anche degli altri amici a processo dicono Sara non sarebbe mai scesa in cantina da sola. Lo dicono tutti. Cioè tutti dicono, compresa Sabrina, che Sara da sola in cantina non sarebbe scesa. Perché? Perché evidentemente la cantina un po' metteva a disagio tutti quanti. Nessuno andava mai in cantina. Sara, tra l'altro, e qui invece è un discorso di logica, poi ne parleremo meglio quando faremo tutte le ricostruzioni. Sara che è attesa in casa Misseri, perché arriva un messaggio alle 14:23 da parte di Sabrina, mettiti il costume e vieni. Quindi è attesa, Sabrina è sveglia, è in bagno, nello specifico, perché manda un messaggio. E adesso, credendo a quello che dice Sabrina, e io non ho nessuna difficoltà a credere a quello che dice Sabrina, perché è assolutamente coerente con i riscontri, diciamo, telefonici che abbiamo. Quindi se alle 14:23 Sara riceve il messaggio, diciamo che è già uscita, perché magari è uscita qualche minuto prima su questo discorso, poi ci saranno delle puntate abbastanza di fuoco, ve lo anticipo già. Sara è per strada, fa uno squillo a Sabrina 14:28, passa davanti al cancello della villetta Misseri e non entra, decide di non entrare nel cancello. Cosa che faceva sempre, perché la mattina stessa, e questo, anche questo ce lo dice Sabrina, a processo, Sara entra in autonomia in casa. Sara era di casa, entrava e usciva quando voleva. E invece, quella mattina entra, quel pomeriggio decide di non entrare, di andare in un luogo dove non andava mai, a detta, ripeto, di Sabrina Misseri. La zia, la mamma, Concetta, decide di andare in autonomia da questa persona che tra l'altro qualche giorno prima le aveva dato anche una bella pacca sul sedere che a tutti gli effetti assomigliano agli estremi persona molesta. Quindi sarebbe scesa già questo scendere da sola è complicato e infatti in un'intercettazione di Sabrina quando Sabrina era ancora libera mi sembra un'intercettazione forse con Ivano stesso, Ivano o con sua sorella Valentina, adesso non mi ricordo. Forse Ivano chiede, ma tu ti fidi della confessione di tuo padre? E dice sì, cioè penso che possa essere andata così. L'unica cosa che non mi convince, perché non può essere vero, è che Sara sia andata da sola lì sotto. Allora io dico, se Michele Misseri avesse avvertitamente, cioè volontariamente, chiamato sotto Sara Scazzi, che problema c'era nel dirlo? Lui stava confessando, anzi, diceva: no, io l'ho vista lì, l'ho chiamata, dovevo farle vedere qualcosa. Invento, ovviamente. E invece questa cosa lui non la dice mai. Cioè, ci sono tutta una serie di dinamiche che rendono molto complicato pensare che sia andato come dice lui. E quindi rende probabile, non secondo me, in automatico il fatto che quindi sono state le altre due. Ma rende probabile il fatto che, secondo me, a fronte di un omicidio commesso da Michele, diciamo anche per il raptus, perché io, ripeto, non ho problemi a dire che una persona possa avere un momento di follia e fare un atto assurdo. È piena la cronaca nera di queste cose. Quindi, che possa essere successo a Michele, sì. Mi aspetterei una confessione un pochettino più coerente, un pochettino più organica, un pochettino più precisa, ma non ho problemi. Quello che mi convince poco è, in generale, che poi lui riesca, che non mi sembra, voglio dire, Pico della Mirandola, no? Cioè, non mi sembra Leonardo da Vinci, riesca a fregare tutti e a non farsi fregare da tutti. Anche perché c'è un problema, secondo me, anche di orari fondamentale. Cioè, questo ripeto, poi ci sarà la puntata sugli orari, sulla timeline precisa. Cioè, se alle 14:28 Sara fa uno squillo e Sara è verosimilmente nei pressi della casa, è molto complicato pensare che alle 14:42, quando c'è la chiamata di Sabrina a Sara sia ancora viva in mano col telefono, perché sennò sarebbero un quarto d'ora in cui lei sarebbe stata sotto il garage, la cantina con lo zio. Cioè, non ci siamo quei tempi. Io voglio fare questa puntata e ripeto, la sto studiando in maniera molto meticolosa perché i tempi non tornano mai in questo caso, in nessuna delle versioni, ve lo anticipo già. Cioè, non c'è una versione in cui i tempi tornino. Cioè, io che ero assolutamente convinto dell'innocenza delle due donne, Sabrina e Cosima, mi sto accorgendo che c'è un problema di orari fondamentale. Per cui potrebbe esserci un mix di, secondo me, correttezza tra gli orari della procura e gli orari, diciamo, dei tabulati, nel senso innocentista. Ma c'è un problema. Cioè, a che ora è morta Sara? Perché se è morta alle 14.42, alle 14.28 lei fa lo squillo, ok? Quindi esce, vuol dire che alle 14.33, più o meno, 14.35, è davanti a casa Misseri. E a quel punto non si capisce perché 7 minuti dopo è ancora viva e la sta uccidendo, visto che lo scambio di battute e di l'interazione raccontata, ovviamente, da Michele Misseri, perché è l'unica delle due persone che ce la può raccontare, durerebbe qualche secondo. Cioè, mi spiego meglio. La confessione e il movente di Michele Misseri non è, dal mio punto di vista, è sicuramente non vero, ma non esclude che sia stato lui. Per quanto riguarda invece, adesso si spegne la videocamera, ve lo dico per chi mi sta guardando, ma non vi perdete nulla. Per quanto riguarda invece No, Fuchs, attenzione. Allora, Fuchs dice: però aspetta, 7 minuti dopo lei ha il cellulare acceso, non vuol dire che fosse ancora viva. No, ma è quello che dichiara lui. Non lo dico io. È lui che dice in tutte le versioni che lei è ancora viva quando suona il cellulare, che fa degli squilli. A quel punto lei si accascia a terra o comunque cade il cellulare si apre e si stacca la batteria. Che è quello che testimonia Sabrina quando dice: io ho chiamato. Sento degli squilli e poi sento che il telefono è spento. Quindi questo dettaglio, no? Cioè questo che combacia, io ho sempre detto questo dettaglio combacia, ma non si capisce come sarebbe arrivata allora a quel punto, perché se è arrivata o è arrivata tardissimo, quindi è arrivata alle 14.40, e allora a quel punto avrebbe dovuto vedere Sabrina sul porticato, e chiaramente non è successo, o è arrivata molto prima, e allora lui si è inventato questa dinamica, cioè la dinamica che lui può aver sognato è che lui stava maneggiando il cellulare di Sara quando, adesso leggo intanto, quando vede la chiamata di Sabrina, si spaventa, rinviene, come dice lui, cade il cellulare, si apre la batteria. Questa è l'altra situazione possibile. Fuchs mi dice: no, lui dice che il cellulare è acceso e che il rumore lo fa rinvenire. Sara avrebbe potuto semplicemente avrebbe potuto essere già morta, lui semplicemente potrebbe averla continuata a stringere per morire in quel modo. No, lui dice: allora, il cellulare è nelle mani di Sara. Sara, lui dice che si accascia. Essendo che si accascia, ci vogliono 3-4 minuti. Sì, diciamo che lui parla di 5-6 minuti, l'autopsia parla di 2-3 minuti. Ok, sono d'accordo anch'io che lui potrebbe aver stretto più del necessario per ucciderla. Siamo comunque più o meno d'accordo sul fatto che Sara, dal momento in cui potrebbe essere entrata alle 38, alle 37, più o meno, giù di lì, non può essere entrata, secondo me, ai 35 dentro lì, perché sennò passa troppo tempo per quanto mi riguarda. Ma poi mi prometto di riparlarne meglio nella puntata dedicata. Stavo dicendo che un'altra opzione è che lui fosse lui ad avere il telefono in mano, cioè che lui avesse già ucciso Sara alle, dico un numero a caso, 14.25, 14.30. Lei arriva a 14.30, magari lo squillo che lei fa alle 14.28 è uno squillo per dire sono qua fuori, in vento ovviamente. A quel punto lei scende alle 14.28. Se scende, allora quei tempi ci siamo. Lui che ancora non si è ripreso dall'aver strangolato la nipote, ha in mano il telefono. Vede magari il nome Sabrina, gli cade il telefono, si spaventa e per qualche motivo mischia i ricordi. Non lo so, sto ipotizzando perché è molto sottile. Allora, Simone mi dice che saluto, non conosco benissimo il caso, ma la pista che vede Misseri come esecutore materiale mandato da qualcun altro non è possibile. Dubito che Michele Misseri fosse stato, diciamo, un sicario di, sì, di Valentina, di Sabrina e di Cosima. Io credo che l'ipotesi più probabile resti che lui l'abbia. L'ipotesi più probabile. L'ipotesi che in questo momento mi sembra quella che in qualche modo spiega meglio alcuni dettagli sia che lui l'abbia uccisa per un motivo che non mi è chiaro E poi ci sia stato comunque un aiuto familiare. E quindi questo mi sembra probabile, mi sembra fattibile. Perché mi sembra che ci siano dei dettagli, come appunto il dettaglio della SIM, che lui non può conoscere, perché lui non sa che cos'è una SIM, che qualcuno deve avergli detto. Questo fondamentalmente è il mio pensiero. Io sono già a 50 minuti, non ho parlato minimamente di Sabrina, lo farò in settimana, così mi prendo 2 o 3 giorni per leggere delle cose in più e portarvi una serie di riflessioni, se riesco già, magari venerdì prossimo, che finisco abbastanza presto di lavorare e riusciamo a fare delle cose belline, quindi settimana prossima potrei fare 2 se non 3 puntate addirittura, perché tanto più o meno sono già pronte, quindi iscrivetevi. E vi porto il movente di Sabrina, spiegato bene, con alcuni messaggi, l'avevo già fatto, ma voglio riprendere tutta questa questione perché secondo me è interessante. Comunque, Fuchs, scrivimi o su Instagram o su Telegram, così, così lo leggo di sicuro. Vi faccio la recensione del libro e poi di Sabrina voglio parlare sia del movente che di alcune altre dinamiche, secondo me, comunque interessanti. Io spero di avervi intrattenuto e avervi tenuto compagnia, so, intrattenuto e divertito, mi sembra una parola forte, però di avervi intrattenuto per questi 50 e passa minuti, io vi saluto e vi ringrazio e seguiteci su Instagram così saprete quando escono le singole puntate, settimana prossima probabilmente ne usciranno diverse e iscrivetevi su BookBeat perché appunto ci date una mano a supportare il progetto, lo trovate tutto in descrizione. E niente, io vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento a settimana prossima con Deep in Crimini. Ciao a tutti!